Buongiorno a tutti, sono Stefano Turchi e all'interno di questo intervento vi presenterò un lavoro di, diciamo, che si colloca all'interno di un dottorato di ricerca presso il quale io lavoro al Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni, in cui si parla dell'importanza della qualità nel web di dati, quindi l'introduzione di un'architettura in cui è abilitata sicurezza e privacy in un caso specifico, ma anche, diciamo, a titolo di esempio, le profile, ma non soltanto. Allora, un breve outline: si parlerà dell'importanza di gestire l'informazione come aggregato, quindi parleremo dei dati, aggregati di dati, un paradigma abbastanza anche noto secondo gli ultimi sviluppi della web science, e a fronte delle grandi benefici che porta questo tipo di paradigma, andremo ad analizzare anche quelle che invece sono quelli che sono i side effect, gli effetti collaterali di questo tipo di approccio. Quindi guarderemo un po' quale domande rimangono aperte, quelle problematiche. Andremo ad affrontare quindi un caso di studio, l'identità digitale e le profile, e introdurremo un'architettura sviluppata all'interno del Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazione, appunto InterDataNet, introducendo il modello dell'informazione e poi l'architettura stessa. Brevissimo background tecnologico, sperando di non annoiare nessuno sulle tecnologie utilizzate per abilitare la gestione dei dati tutelando la privacy e la sicurezza, e poi la proposta di InterDataNet per la risoluzione di questo problema. Allora, web di dati è il nome dato a una delle direzioni evolutive del prossimo web, e si riferisce alla possibilità di pubblicare e di interconnettere informazioni. Essenzialmente, la slide mette in evidenza diciamo, questo tipo di relazioni che intercorrono tra dati diversi. Naturalmente è possibile fare un paragone per capire bene di cosa stiamo parlando, con questi dati intesi come mattoni informativi. Così come è possibile costruire, ad esempio, un edificio, insomma, qualsiasi cosa fuori di metafora, con dei mattoni dell'unità fondamentale, è possibile trattare allo stesso modo l'informazione e costruire informazione complessa, informazione aggregata a partire da piccoli mattoni informativi. Naturalmente è abbastanza spontaneo intuire che la granularità dei dati, cioè la dimensione del frammento informativo, è molto importante all'interno di questo processo, perché quanto più un dato è granulare, tanto più è riutilizzabile e naturalmente versatile. Allora, si vuole mettere in risalto appunto il processo secondo il quale, a partire da frammenti informativi granulari, quindi piccoli a piacere, si va a costruire invece un'informazione strutturata e più complessa. Allora, nella diapositiva si vede questa nube multicolore, essenzialmente rappresenta internet, ad esempio, oppure una rete complessa. Diciamo, le varie colorazioni vogliono sottolineare il fatto che ci sia una forte eterogeneità di dati. Abbiamo le sorgenti di dati, appunto, che sono i luoghi primitivi di origine di questi dati, abbiamo questi dati, appunto, e poi attraverso delle relazioni di aggregazione si crea appunto una struttura superiore informativa che appunto chiamiamo documento, quindi documento come aggregato di dati. Allora, naturalmente le capacità espressive di un approccio del genere, quindi anche nel riutilizzo dei dati, in tutto ciò che, diciamo, è possibile fare con questi dati, è molto interessante nello scenario anche attuale, moderno. Tuttavia, sono aperte una serie di questioni che possono essere molto complesse da risolvere. Nello specifico riguardano la qualità dei dati, intesa come le proprietà, quali sicurezza, privacy e molte altre, e riguardano essenzialmente considerazioni sulla qualità dei dati primitivi, quindi che sono aggregati per costruire informazioni di livello superiore. Quindi le sorgenti di dati, ad esempio, possono essere note e fidate, note e non fidate, ignote e quant'altro. La domanda principe è: quale proprietà possiede un dato generato aggregando dati eterogenei? Quindi, in che modo è possibile quantificarne il livello di sicurezza? E naturalmente, nello specifico caso, come tutelare ad esempio la privacy. Allora, diciamo, una declinazione di questo paradigma è, trova spazio nella digital identity, e nello specifico è possibile affrontare il problema delle profile. Allora, una vista delle profile rappresentata secondo il modello che abbiamo precedentemente introdotto. Allora, diciamo, questi punti sul grafico rappresentano i dati granulari sparsi, non hanno una locazione specifica. Essenzialmente è possibile pensarli declinati nel paradigma della cloud, se vogliamo, quindi sono ovunque e non sappiamo bene la locazione specifica. Naturalmente tutti questi dati riuniti insieme costituiscono la profilazione di una persona, quindi le profile, e le applicazioni che si servono della profilazione, delle profile per, secondo i propri scopi, insomma, accedono a delle viste di sottinsiemi di questo insieme generale di profilazione della persona. Allora, i dati che costituiscono il profilo di uno user, abbiamo detto, appunto, sono in the cloud, e le applicazioni accedono a delle viste di sottoinsieme degli profile. Naturalmente le problematiche permangono, sono direttamente ereditate dalle considerazioni che abbiamo fatto in precedenza. Quindi riguardano per esempio la sicurezza e la privacy. Allora, naturalmente esistono molti modi di cercare di dare una risposta o quantomeno di contribuire in questa direzione, e nell'ambito del progetto di ricerca al quale partecipo è stato cercato di dare una soluzione di tipo architetturale che per l'appunto si chiama InterDataNet. Allora, un breve sguardo volo d'uccello sull'architettura e diciamo che cos'è e cosa fa essenzialmente per non creare ambiguità. Innanzitutto InterDataNet cos'è? È un'architettura, quindi è un sistema complesso e è anche un overlay network, cioè una rete che si appoggia sui servizi di una rete preesistente, ad esempio il web, ad esempio. Che cosa fa InterDataNet? InterDataNet è in grado di gestire dei dati granulari e consente di aggregare dati granulari in documenti. Quindi abbiamo una gestione dell'informazione molto specifica, intendiamoci, come abbiamo introdotto in precedenza. Consente di collaborare intorno a documenti, ma soprattutto ha lo scopo di abilitare una serie di proprietà che noi chiamiamo collaborative, che essenzialmente vanno ad aumentare quella che è la qualità dei dati. Quindi parliamo di privacy, security, licensing, trust e molte altre, insomma. Allora, esiste naturalmente un modello di rappresentazione dell'informazione che è utilizzato nel contesto di questa architettura e per appunto si chiama Information Model. Essenzialmente abbiamo detto che il modo in cui IDN, InterDataNet, diciamo in breve l'acronimo, rappresenta e gestisce l'informazione, e esistono due elementi fondamentali che sono trattati appunto in questo ambito, e sono i nodi che costituiscono un frammento informativo e ci sono i documenti che non sono altro che la composizione di più frammenti, di più elementi, quindi potremmo pensare ad esempio a più nodi. Allora, questi elementi fondamentali sono in relazione tra di loro attraverso tre tipi diversi appunto di relazioni. Aggregazione, quando abbiamo diciamo l'inclusione, quando è tirato dentro un altro frammento informativo da un frammento informativo padre, così di andare a creare un grafo aciclico di informazione secondo delle relazioni padre-figlio, dei riferimenti che non sono altro delle reference, come ad esempio siamo abituati a vedere sul web, quindi diciamo il riferimento a un nome di un'altra risorsa. Essenzialmente l'ultimo tipo di relazione è la notifica. Perché? Perché quando abbiamo un albero complesso di frammenti informativi è importante che quando una foglia, diciamo, di questo albero subisce dei cambiamenti esista un meccanismo di back propagation, notifica all'indietro, per mantenere coerente diciamo, il complesso informativo dato dall'albero intero. Questa è una rappresentazione dell'information model. Abbiamo appunto, diciamo, cercato di dare una veste grafica per riuscire a essere un po' più chiari. Abbiamo due documenti all'interno dei quali sono contenuti da una parte quattro nodi e dall'altra tre nodi. Abbiamo alcuni tipi di riferimenti, le aggregazioni e i riferimenti di notifica, qui in giallo, non so se si vedono, sì. E i documenti sono interconnessi attraverso un link di reference. Questo è semplicemente per dare un esempio di come può funzionare la rappresentazione dell'information model. Allora, le applicazioni utilizzano IDN rappresentando l'informazione secondo l'information model. Quindi, in questa immagine, nella parte a sinistra, è rappresentato uno stack che parte da, diciamo, dal basso verso l'alto, si vede l'universo delle informazioni rappresentato dal mondo, ci sono delle declinazioni dei strati di persistenza che sono connessi poi a questa IDN, a questa architettura. IDN espone delle interfacce verso le IDN compliant application che non sono altro che l'applicazione che decide di utilizzare questa architettura. Le applicazioni naturalmente utilizzano l'information model per rappresentare delle informazioni e dei documenti. Naturalmente le applicazioni interagiscono con l'information model attraverso le interfacce, quindi IDN API, e naturalmente infine IDN è in grado di implementare l'information model e di servire le richieste delle applicazioni. Questa è una vista complessiva del sistema. Abbiamo dunque Inter.DataNet che è rappresentata al centro come una secondo un modello stratificato esistono quindi quattro layer e poi al top di questi è rappresentata la compliant application che li utilizza analogamente a quanto mostrato nella slide precedente. Abbiamo dall'alto verso il basso quello che chiamiamo virtual resource che è il layer deputato a dialogare con le compliant application e esporre dunque il documento strutturato nella sua complessità. L'information history che è un layer che ha la funzionalità di servire lo scopo del versioning, quindi essenzialmente lo stato di storicizzazione in cui è mantenuto il workflow delle operazioni eseguite, il replica management che è uno strato che si occupa, naturalmente come dice il nome stesso, di gestire la replicazione, quindi dare un servizio di availability e disponibilità, e in ultima istanza lo storage interface che è un servizio in grado di funzionare da interfaccia verso una pletora di strati di persistenza, quindi database e così via. Sulla parte sinistra della slide invece è riportato dal basso verso l'alto il livello di astrazione delle informazioni. Vediamo appunto che abbiamo informazioni elementari verso gli strati inferiori dell'architettura e via via salendo gli strati superiori abbiamo una, diciamo, l'informazione diventa via via sempre più complessa fino a diventare user oriented collaborative information. Al di là dei tecnicismi, diciamo che la cosa importante è essenzialmente focalizzare quali sono i principi su cui si basa IDN. Si parla dunque di una separation of concern molto forte, che diciamo è stata il punto cardine dello sviluppo di questa architettura. Cosa significa separation of concern? Brevemente significa che esistono un insieme di elementi che costituiscono l'architettura e che, ai quali è attribuito un compito specifico. Al di là di questo compito non devono essenzialmente fare niente, quindi non ci deve essere grande accoppiamento tra gli elementi dell'architettura. Naturalmente a fianco alla separation of concern deve esserci un principio di information hiding, che significa essenzialmente che un livello deve necessariamente trattare solo e soltanto le informazioni di propria competenza, quindi non ci devono essere dei passaggi di informazioni che non competono il livello stesso. E come ultima istanza ci teniamo a mettere in evidenza il fatto che diciamo l'approccio alla comunicazione di tipo REST, quindi utilizziamo protocollo HTTP, le primitive, vengono esposte ad ogni livello le risorse fondamentali, insomma, e così via. Allora, entrando diciamo subito nel vivo della questione, andiamo a osservare quello che può fare IDN per la tutela della privacy. Allora, naturalmente anche all'interno di questo evento ci siamo resi conto che l'approccio alla privacy senza dubbio è complesso e senza dubbio è cross-disciplinare, nel senso che non esiste la soluzione ottima data da neanche una tecnologia, ad esempio, deve essere qualcosa di più complicato. Naturalmente noi riteniamo che comunque un elemento determinante sia il controllo degli accessi. Se esiste un sistema di controllo degli accessi funzionante, in grado di garantire qualche cosa, diciamo, almeno pensiamo di partire col piede giusto. Non sarà sufficiente, però almeno pensiamo di partire col piede giusto. Allora, un po' di background per quanto riguarda le tecnologie utilizzate. Allora, è già stato citato in precedenza questa mattina OpenID. Brevemente, si tratta di un ID provider, essenzialmente, in cui è possibile avere un'associazione tra l'identità dell'utente e un URL. Alla password di un utente è comunicata solo ad OpenID, e OpenID conferma l'identità dell'utente al servizio web. In altre parole, se vediamo sulla destra, ci sono un insieme di servizi web ai quali, secondo un paradigma purtroppo ancora abbastanza in funzione, diciamo, attivo, un utente deve, in questo caso, memorizzare 5 password, gestire 5 password. Con OpenID le cose si semplificano. Essenzialmente è il servizio OpenID stesso che si fa garante dell'identità dell'utente, semplificando il lavoro all'utente stesso. Allora, un'altra tecnologia utilizzata è OAuth, anche questa abbastanza famosa. Essenzialmente si tratta di un protocollo che consente di interagire con i dati del soggetto previa autorizzazione. Molto brevemente, può essere utile spiegare, diciamo, OAuth con un esempio. Supponiamo che una certa applicazione abbia, diciamo, presso la quale si è registrato un certo utente, possieda in delega certi dati di questo utente, facciamo finta delle fotografie, e supponiamo che esista un'altra web application che abbia intenzione di accedere a questi dati, a queste fotografie. Essenzialmente OAuth è un protocollo che fa sì che l'applicazione che intende accedere a questi dati, non possedendoli, richieda semplicemente l'autorizzazione dell'utente per accedervi. Differentemente si aprivano molte problematiche, perché prima dell'esistenza di questo protocollo un modo poteva essere quello di cedere semplicemente le credenziali. Naturalmente i problemi di sicurezza in questo campo sono evidenti. Allora, un paradigma noto, diciamo, quello attualmente largamente utilizzato è questo: quando un utente dà in cessione alcuni dati personali o meno, comunque di sua appartenenza ad un servizio web, essenzialmente il servizio web gli mette a disposizione la possibilità di configurare un certo livello di privacy. Quello che succede, facendola breve, è che l'utente si fida che il servizio web tuteli i propri dati, i dati dell'utente, secondo le prescrizioni che esso stesso ha dato. Tuttavia, anche se in effetti il servizio web tutelerà i dati come ha dichiarato di fare, nel caso in cui questi dati vengano prelevati dai confini del servizio web e ripubblicati da qualche altra parte, ovviamente non saranno più protetti. In che modo è possibile trovare una soluzione a questa problematica? Abbiamo pensato un approccio che ha, diciamo, che centra e focalizza l'attenzione sul dato. Quindi, essenzialmente, di cosa si sta trattando? Andare a eseguire un'iniezione, diciamo, di sicurezza all'interno del dato, facendo sì che il dato abbia la possibilità in qualche modo di autoproteggersi, naturalmente entro i confini di una certa architettura che si prenderà in carico la responsabilità di tutelare questo tipo di approccio. Abbiamo preso, per riuscire, diciamo, a mettere insieme questi elementi, abbiamo ancora preso in prestito da un ambito, il pervasive computing, dei formalismi in grado di, appunto, formalizzare la rappresentazione di alcuni contesti di sicurezza, per la precisione. Si chiamano, appunto, contextual graph. Il pervasive computing naturalmente ha bisogno di avere a disposizione politiche di sicurezza configurabili a runtime molto dinamicamente, molto velocemente. E per l'appunto questo tipo di formalismo, questo che vedete qui è un contextual graph, per l'appunto ci era molto utile per riuscire a gestire le politiche di accesso secondo attributi e secondo ruoli. Ora, senza entrare troppo nel dettaglio, possiamo vedere che questo oggetto è capace di rappresentare un contesto di accesso di sicurezza con una certa efficienza, con una certa efficacia. Quello che abbiamo fatto noi è diciamo, ridisegnare in maniera molto concettualmente molto semplice un contextual graph in un contextual tree. Essenzialmente aprendo diciamo, il ricongiungimento finale e attribuendo uno score, quindi un punteggio ad ogni percorso lungo l'albero. Ogni percorso lungo l'albero, naturalmente, è abbastanza chiaro rendersi conto che rappresenta un contesto. Quindi, per esempio, l'amministratore che attraverso un certo protocollo intende accedere a un certo dato e così via. Quindi rappresenta un contesto del mondo reale. Bene, ognuno di questi avrà uno score. Quindi, vabbè, sorvolando perché il tempo è tiranno, diciamo, quello che intendiamo fare noi è questo. Allora, attraverso l'impiego dei contextual tree è possibile distribuire responsabilità sui livelli di DN coinvolti. Però, in che modo gestire la security injection come abbiamo discusso in precedenza? Semplicemente così. Allora, si riapplica il ragionamento precedente, che adesso vi illustro, che essenzialmente consiste in questo: mettere in ingresso ad ogni contextual tree un contesto, per l'appunto. E naturalmente anche lo score del contextual tree precedente, perché abbiamo una catena di contextual tree che va a chiudersi in un grafo. Abbiamo dunque una elaborazione di n contesti, abbiamo un'elaborazione di n-1 score. In definitiva, tutto questo processing dà luogo ad un punteggio finale che andrà essenzialmente concettualmente confrontato contro un valore di sicurezza contenuto nel dato stesso. Nel caso in cui, naturalmente questa è una semplificazione, è necessario approfondire matematicamente tutto quanto il ragionamento, ma è per, diciamo, dare un'idea, questo valore sia maggiore di questa soglia contenuta nel dato, abbiamo un access granted e eventualmente un access denied. È importante rendersi conto che tutto questo sistema funziona a prescindere dall'applicazione in cui, diciamo che utilizza questi dati, perché in effetti è l'architettura a farsi carico della gestione di questo tipo di approccio. Allora, semplicemente e molto brevemente, il protocollo di autorizzazione diciamo, utilizzato è molto simile a OAuth, è una declinazione di OAuth, in cui questi rombi in cui diciamo, sono evidenziati AC, Access Control 2 e Access Control 1 sono i contextual tree engine, essenzialmente i motori all'interno dei quali girano questi contextual tree e pongono in output lo score. L'implementazione in IDN diciamo, è un po' troppo specifica e forse anche un po' soporifera, quindi diciamo, questa comunque è la visione generale. Supponete che una IDN compliant application faccia richiesta, anzi, un utente faccia richiesta per mezzo di una compliant application ad IDN di una certa risorsa che è stata precedentemente caricata nel sistema, non in IDN naturalmente, è in rete comunque ed è protetta, quindi nella rete, diciamo, scusate, dal proprietario e sulla quale il proprietario ha imposto una certa policy, che si concretizza essenzialmente nel posizionamento di un valore all'interno del dato da proteggere. Questa richiesta di accesso dall'alto si concretizza diciamo, nella scansione, quindi nel percorrere, nel creare un path lungo questa cascata di tree, di alberi, che eventualmente danno luogo a un access granted e access denied a seconda del contesto rappresentato dal valore dello score finale. Io ho terminato. Grazie per l'attenzione. Queste sono essenzialmente le reference. Spero di non essere stato troppo noioso, diciamo.
Se sono domande, vi invito a venire qua per poter fruire del microfono. Ne ho una io, o anche due. Ci sono casi di utilizzo attuali di IDN?
Allora, essenzialmente questo è un progetto,
O a che stato è il
è ancora un
progetto?
processo, diciamo, stiamo ancora ricercando, ma stiamo attualmente implementando IDN in una versione 2, diciamo. Esiste un prototipo IDN che risale a qualche anno fa, diciamo, perché è un progetto che è attivo da diversi anni e attualmente siamo a un re-engineering della cosa. Abbiamo diciamo, delle applicazioni già in una fase discreta di sviluppo, in cui tuttavia mancano alcuni strati dell'architettura perché saranno, diciamo, sviluppati successivamente. Però abbiamo già sperimentato in effetti che l'utilizzo della granularità che è già implementata è di grande beneficio.
Oggi ci siamo marginalmente parlati anche di una tecnologia simile per riuscire a condividere appunto tra diversi siti, facendo il caso di OpenID, con dei metadati aggiuntivi che sono descriventi dei metadati che l'utente ha dato, così che più siti che contengono questi contenuti possano condividerseli. Hai qualche esempio magari di siti che utilizzano attivamente questo almeno OpenID piuttosto che la parte già implementata per la condivisione di...
No, attualmente no.
Perché io ho visto su GitHub, non so se è lo stesso, per cui GitHub è un sistema di condivisione del software, di codice, per fare coding collaborativo. Ci sono alcuni siti che si affidano a lui, dicono, se sei loggato su GitHub, cioè, se hai un login e password su GitHub, usala qui, viene rigirato su GitHub in cui ti dice, questo sito esterno vuole accedere a questo tuo dato, ad esempio il numero di progetti che hai fatto. Questo tipo è un'implementazione derivata da OAuth OpenID o non sapevi che effettivamente...
Descritto così, francamente mi sembrerebbe molto simile, soprattutto la parte OAuth, che è la parte di autenticazione, autorizzazione, di autorizzazione, non autenticazione, autorizzazione. Descritto così. Poi probabilmente magari andrebbe approfondita un po' la discussione, certo, perché in effetti si parla di protocolli e insomma...
Quello che c'è sotto non si può mai sapere.
Cioè. Esatto, esatto. Comunque sembrerebbe molto affine. Essenzialmente il concetto base è questo. I tuoi dati sono da una parte, posso accedere ai tuoi dati? Sì o no? Ecco, è molto semplice. A prescindere dal fatto, come succedeva prima, posso accedere ai tuoi dati? Username e password, allora lì puoi fare tutto. È molto carino sul sito di OAuth, tra l'altro c'è un esempio piuttosto chiarificatore in cui dice che le automobili, diciamo costose, vengono vendute con una chiave particolare. Oltre alla chiave di accensione utilizzo normale, c'è la chiave da dare al parcheggiatore che consente un utilizzo limitato della vettura. Concettualmente OAuth è molto simile. Diciamo, la chiave per l'utilizzo giornaliero e normale è la chiave del guidatore, del proprietario, ed era quella che in precedenza si doveva dare al servizio web per accedere anche solo alla parte dei dati. OAuth effettivamente ha abilitato un meccanismo diverso, ha creato tante chiavi per fare tante cosine particolari che vengono cedute al servizio e hanno una scadenza. Così che il servizio possa fare quella cosa con i dati dell'utente chiedendo quella particolare autorizzazione e basta.
Perfetto. Giusto per coprire anche un altro aspetto su profilazione. Tu conosci anche altre tecniche differenti, magari meno sicure, più protettive, per cercare di proteggersi da profilazione o hai fatto qualche ricerca a riguardo? Come proteggersi da profilazione del comportamento che si fa via web, piuttosto che proteggersi da profilazione che può essere fatta tramite ricerca su una singola persona? Hai qualche...
Allora, essenzialmente, diciamo, all'interno di un contesto di utilizzo normale del web...
Quello insicuro.
Com'è?
Quello insicuro.
Quello insicuro, esatto. Essenzialmente, non ho consigli particolari da dare sull'utilizzo di certe tecnologie. Tuttavia, diciamo, l'intervento precedente al mio, anzi quello del ragazzo con la maschera
Simone.
per vendetta, ha dato molte linee guida molto, molto valide. Anche parlando di profilazione, diciamo, intesa a nostra insaputa, no? Quella dei service provider che semplicemente tracciano il flusso di traffici e riescono a creare una profilazione dell'utente. Vabbè, esistono alcuni strumenti tecnologici molto efficienti, per esempio anche l'utilizzo di Tor, per esempio. Anche soltanto questo, utilizzare dei proxy e così via, insomma.
Tante grazie.